Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, postato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, postato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. È interessante perché le parabole ci parlano del regno dei cieli, è un eufemismo, intende il regno di Dio, cioè di come Dio vede le cose e di come si stabilisce la signoria di Dio in questo mondo. In un certo senso, tanto per fare l'avvocato del diavolo, noi potremmo dire: ma noi del regno dei cieli non ce ne frega niente. Noi pensiamo ai nostri regni, cioè alla divisione dei beni, dei poteri, secondo questo mondo. Noi, cioè, non abitiamo in cielo, abitiamo sulla terra. Noi siamo interessati ai regni di questa terra. E se ci pensate, probabilmente è anche molto vero. Il Signore invece ci mostra il regno di Dio, che non è quello degli uomini. I regni degli uomini, anche nel senso migliore, anzi, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male è molto peggio, ma quando le cose vanno bene sono regolati dalla giustizia. E la giustizia è dare a ognuno il suo. La giustizia è la bilancia con i piatti in equilibrio. Se io ho dato tot, devo riavere tot. E questa è la giustizia. E questo è un grande passo avanti, intendo dire, perché se no sarebbe la violenza. Io che sono più forte prendo quello che voglio a te e tu ti arrangi. Quindi la giustizia, se volete la legge, è qualcosa di molto civile, appunto, è l'uscita dalla violenza. È un regno degli uomini, ma stabilito sulla giustizia, e sarebbe già tanto, volesse Dio, che nei regni degli uomini, cioè nelle nostre relazioni economiche, professionali, sto parlando di cose molto concrete, quello che tu paghi, i debiti che paghi, il prezzo che paghi, eccetera, eccetera, lo stipendio che dai o che ricevi, se fosse basato sulla giustizia, sarebbe già tanto. E infatti, se volete, la lotta è quello di stabilire almeno una giustizia umana, che sarebbe già molto. Eppure il Signore in questa parabola non ci parla di una giustizia umana, perché ci parla del regno dei cieli, cioè della signoria di Dio, non delle signorie degli uomini in questa terra. È interessante che viene paragonato a un re che vuole regolare i conti. Anche gli uomini regolano i conti tra di loro. Bisogna fare pari le colonne del dato e del ricevuto. Questo significa regolare i conti. Se noi facciamo il bilancio del mese, dobbiamo vedere se rientriamo con le spese, in modo da, non dico guadagnare qualcosa, ma almeno rimanere in pari. Questo è come noi regoliamo i conti, questo è mica regolare i conti. E il re, che qui simboleggia Dio ovviamente, come regola i conti? In modo completamente diverso dagli uomini, perché c'è un tale che gli deve 10.000 talenti, che è una somma non rimborsabile, perché uno non ne guadagna in una vita. Non avendo di che pagare, cioè di restituire il debito, abbi pazienza con me. Non gli chiede di condonare il debito, perché il condonare il debito o il perdonare un debito, in fondo la parabola introdotta dalla domanda quante volte devo perdonare, in fondo è ingiusto. Perché devi perdonare? Perché devi condonare un debito? Uno si è preso dei tuoi soldi e tu non hai ricevuto nessuna controprestazione. A che titolo se li hai presi? Non dimentichiamo che il perdono, in un certo senso, è ingiusto. Io devo perdonare a chi non mi ha chiesto scusa? Devo perdonare a chi non merita il perdono in nessun modo, perché non ha fatto manco uno sforzo per venirmi incontro? Devo condonare un debito a chi non mi ha restituito, ma neanche 50 euro dei 5.000 che mi doveva? Guardate che stiamo parlando di soldi, di conti, non per niente la domanda del Padre Nostro è: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Stiamo parlando di soldi, stiamo mica parlando di peccati, eh? Guardate che la scrittura è molto concreta. Siamo noi che l'abbiamo spiritualizzata per farla evadere in un mondo doppio. Sta di fatto che il padrone ebbe compassione. Ah, voi sapete, Gesù vide la folla e ebbe compassione. Splanghizomai è il verbo greco, che traduce un'espressione ebraica, più o meno gli si torsero le budella. Le budella nel senso dell'utero, è l'utero di compassione. È il, questo soprattutto le donne lo possono capire, come noi possiamo capire l'espressione un calcio nelle palle e voi no. Così voi potete capire l'espressione un utero materno, la compassione, perché è la contrazione dell'utero sul dolore del figlio. Il padrone ebbe compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito, cioè il debitore giustamente gli chiede tempo per pagare, non gli chiede il condono del debito. Dammi tempo. Neanche si aspetta il condono, proprio perché il condono, in un certo senso, come vi dicevo, è ingiusto. Vi ricordate quando Gesù diceva: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, e ancora beati gli affamati, gli assetati di giustizia. Io è una vita che penso sulla giustizia e ho riflettuto molto su queste robe qua. Quindi giustamente il debitore non si aspetta un condono, si aspetta: è già tanto, dammi un anno in più. Il problema è, non è che tu mi pignori i miei beni, fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, non sono crudeltà, era il diritto di allora. In fondo i beni dal tuo creditore li hai presi per la tua famiglia, paga tutta la tua famiglia. C'è una logica in questo. Il punto è che gli condona il debito. Appena uscito quel servo trova uno che deve 100 denari, un denaro, come sapete, lo sapete già dal Vangelo, quindi non è che bisogna aver fatto chissà che studi, un denaro è la paga di un giorno, quindi solvibilissimo. 100 denari si mettono via in 3 mesi. Lo soffocò. Lo prese per il collo e lo soffocava. Abbi pazienza, ti restituirò, e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Come dire che dopo è uscito, però intanto ha dovuto pagare. Il padrone l'amore passa dalla compassione allo sdegno, finché non avesse restituito tutto il dovuto. E la fase finale, così anche il Padre mio celeste farà con voi. Non so come noi possiamo dipingere Gesù come un bonaccione. Qua ci sta dicendo che i suoi discepoli si distinguono per una logica diversa da quella del mondo, con la quale amministrano anche le cose del mondo. La domanda di partenza è: quante volte devo perdonare? Se tu non hai l'esperienza di essere stato perdonato, cioè di essere amato così come sei, di essere stato oggetto di compassione da Dio, non potrai nemmeno avere compassione per gli altri e quindi non potrai nemmeno perdonare. Giovanni dice: noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Il punto è che noi questa esperienza qua spesso e volentieri non ce l'abbiamo, perché pensiamo che il Signore ci perdona se facciamo qualcosa per meritarcelo, tipo andare a confessarci. Pago pegno, ma il mio pegno lo pago, faccio penitenza, quello che dovevo pagare simbolicamente, ma lo pago. E invece non è così. Non è questo il senso e lo spirito della confessione, anche se ci hanno abituato magari forse a ragionare in questi termini. Il punto è questo: noi non crediamo che Dio è un sì senza se e senza ma a noi, perché non crediamo che Dio ha compassione di noi, perché noi stessi non abbiamo compassione, perché si dice sempre, perlomeno dalle mie parti c'è un proverbio che dice: tre volte buono vuol dire scemo. Quindi io posso avere compassione una volta o due volte, ma la terza no. Così noi ragioniamo e, è come dire, costruiamo i rapporti tra di noi. Io ti perdono una volta, due volte, tre volte, alla terza ti mando a quel paese, perché non mi fido più di te. Nota. E il bello è che non è un ragionamento sbagliato. Infatti, noi non perdoniamo, non perché non siamo, perché siamo cattivi, ma perché abbiamo dei ragionamenti molto persuasivi, perché sono ragionamenti umani. E se vedo uno che non mi chiede scusa, se vedo uno che approfitta della mia bontà, e ci sono, dico una volta due, la terza no. Il punto è che anche noi approfittiamo della bontà di Dio. Non riesco assolutamente a capire quelle persone scrupolose che dicono: ma sa padre, io non mi confesso perché ho paura di abusare della misericordia di Dio. La misericordia è fatta apposta per essere abusata, se no non sarebbe misericordia. La misericordia è tale perché è gratuita, e in quanto gratuita, gratis data, è ingiustificata, perché non c'è un titolo, parola giuridica, un motivo giuridico perché tu te lo meriti. E invece noi pensiamo che in fondo dobbiamo meritarci con il buon Dio la sua compassione. E se la mettete così, miei cari, è meglio che andiamo via tutti e non proseguiamo neanche la messa, perché io meno di tutti, e lasciamo perdere. La messa a cui partecipiamo non ho meritato io di diventare sacerdote e neanche di continuare a esserlo, perché sono un povero peccatore come chiunque. E non crediate, ma tu sai, esageri i tuoi difetti. No, vedo bene quello che sono. Vedo le mie cose belle, ma anche le mie cose brutte. In ogni caso sono più che sufficienti per dirmi che non lo merito. E se siete onesti, anche voi dovreste dire la stessa cosa. Allora appunto e basta. Piantiamo via tutto. Come San Paolo potremmo dire: faccio quello che non vorrei fare, o perlomeno molte cose che non vorrei fare, e invece non riesco a fare molte cose che vorrei fare, tipo perdonare di cuore. Perdonerete di cuore. Ma cosa vuol dire questo di cuore? State bene attenti. Un conto è la vita spirituale e un conto è la vita psicologica. c'è una pacificazione del cuore che viene dopo, che non è immediata. È una pacificazione con chi ci fa del male. I tuoi fratelli ti fanno del male? Sì. I tuoi genitori ti hanno fatto del male? Sì. E queste cose lasciano un cuore ferito. E allora non crediate che il Vangelo sia talmente assurdo da chiederci l'impossibile. Il nostro cuore rimane ferito e come attrappito da tutto quello che abbiamo passato. Ma noi siamo ricchi di Lui. Ed è perché siamo più ricchi degli altri che possiamo lasciarci impoverire e quindi perdonare. In una intercessione continua, perdonare si dice in molti modi. Non confondete, io se c'è una cosa che non posso sopportare andrei a dirgli picchierei a sangue, quando c'è un, che ne so io, un omicidio, una disgrazia, qualcuno che rimane sotto una gru o una roba del genere, i giornalisti, che sembrano essere pensati apposta per fare domande stupide, vanno lì e gli chiedono: ma lei perdona? Ma cosa vuoi che ti dica una mamma che ha perso il suo figlio? Ed è un modo surrettizio di dire: perdonare in quel modo significa che non gliene frega niente, perché noi perdoniamo, nel senso che è come l'acqua sulle penne di una gallina, delle cose che non ci importa niente. Perdonare significa soffrire per chi ci fa del male e intercedere. Portare la sofferenza come Gesù ha portato la sofferenza e ha detto: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. Perché la giustizia di Dio è vedere le cose più in profondità di come le vediamo noi. Noi vediamo dei carogne, Dio vede gente che non sa quello che fa. E perciò sono carogne, perché non sanno quello che fanno. D'altra parte vedete come la giustizia di Dio, la giustizia del regno, non è esclusa dalla giustizia degli uomini. Tant'è vero che se ci pensate, un contratto viene adempiuto per l'adempimento, certo, ma anche per la rimessione del debito. Io ti rimetto quello che devi, ed è un vero modo di estinzione dell'obbligazione. E anche per l'accollo, che è un terzo che paga il posto tuo, che è Gesù Cristo. Quindi vedete che la nostra giustizia supera quella degli scribi e dei farisei, perché è la giustizia di Dio. Allora, concludiamo questo discorsetto. La grazia che possiamo chiedere in questa messa è intanto di credere all'amore di Dio, alla compassione sua per me, e di non aver paura a tirar via tutti i limiti che noi poniamo alla sua bontà verso di noi, tutti condizionati dalla nostra obbedienza, lealtà, fedeltà, virtù, eccetera, eccetera. E poi chiediamo di vedere noi stessi come Lui ci ha visto dalla croce. Padre, perdona perché non sanno quello che fanno, perché anche noi, quando ci ostinavamo nel rancore, nelle divisioni o nei nostri idoli, correndo dietro a scempiaggini e impoverendoci, Lui ci vedeva e vedeva degli infelici, non vedeva dei carogne o degli stupidi o dei porci. E poi infine chiediamo di vedere anche gli altri nella stessa carità con cui Lui ci ha guardato. Perché, come sta scritto, Dio ha inchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.